L'idea è di continuare a parlare di nucleare dal momento che ci sono state delle manifestazioni questo weekend e dal momento anche che oggi è l'anniversario della tragedia di Chernobyl, per cui vogliamo ricordare quello che è stato Chernobyl, magari fare un punto su quello che è la situazione di Fukushima del Giappone di oggi. Continuiamo a parlare di nucleare nonostante appunto la mossa governativa per mettere a tacere tutto quello che si sta mobilitando.
Per prendere tempo, direi.
Partiamo, cioè, tanto da dire, comunque partire magari dal ricordo di Chernobyl per non dimenticare quello che è stato, per chi non c'era quando è avvenuta la tragedia, per chi era troppo piccolo, per chi non se la ricorda più, non se la ricorda ancora.
E certo, anche i miei studenti, insegno al primo anno, non erano ancora nati quando ci fu la tragedia di Chernobyl, ma è stata una tragedia epocale. E la caratteristica di Chernobyl è che è proprio esploso il reattore in sostanza, e questa nube radioattiva si è sparsa in tutto il mondo, è arrivata fino al Giappone, tutto l'emisfero nord è stato coperto dalla nube, anche se chiaramente le zone più contaminate sono quelle della zona dell'Ucraina, della Bielorussia, ma ricordiamoci che sono state delle contaminazioni altissime nel nord Italia, in Francia. La Francia ha taciuto completamente il problema in quei tempi, perché il nucleare in Francia era tabù, non si tocca. Per fortuna adesso c'è un movimento piuttosto forte anche in Francia, che speriamo possa realmente cambiare le cose. Succedono, si possono ricordare due cose. La prima è che le autorità russe, allora c'era l'Unione Sovietica ancora, per tre giorni hanno taciuto l'incidente, non hanno informato non solo l'opinione pubblica, malgrado l'evacuazione nei vicini della centrale, che è stata fatta con altre, raccontando alla gente un'altra storia, non la gravità dell'incidente. E furono le autorità svedesi che dopo tre giorni trovarono una radioattività enorme nel loro paese, e quindi denunciarono la cosa e esplose il caso. L'altra cosa da ricordare è che l'incidente di Chernobyl non è affatto chiuso, nel senso che la centrale è stata coperta da un sarcofago di cemento, cosa che, se mai dopo lo diremo, non è possibile fare per molte ragioni a Fukushima. Questo sarcofago però minaccia di crollare, quindi c'è il progetto internazionale di ricoprire di nuovo con un altro materiale, perché il cemento non reggerebbe, ma è un progetto carissimo che supererà il 1,5 miliardi, ma sarà probabilmente anche superiore come costo. All'interno c'è ancora la radioattività che non è uscita allora, che si è prodotta, anche se in parte sarà decaduta dopo 25 anni, ma c'è ancora, ricordiamoci che il combustibile esaurito ha una radioattività che dura per centinaia di migliaia di anni, quindi il problema è di molto lunga durata. E mentre le autorità internazionali, le agenzie internazionali continuano a fare analisi che parlano della morte di poche migliaia di persone, un rapporto di Greenpeace aveva parlato di 250.000 morti, ma un libro pubblicato nel 2009 dall'Accademia delle Scienze di New York, scritto da specialisti bielorussi e ucraini che vivono la situazione, quindi sanno la gravità delle cose, prevedono che si potrebbe arrivare nell'arco dell'incidente a 1 milione di morti. Quindi è un incidente epocale, biblico, non saprei come chiamarlo. Insomma, sottoporre l'umanità a rischi di questo tipo è veramente una cosa criminale, neanche insensata. Per gli interessi economici si continua a spingere su questa tecnologia, garantendo una sicurezza. Fukushima ci ha dimostrato invece che questa sicurezza non c'è, perché abbiamo avuto bene almeno 4 incidenti in una volta. Fukushima,
Insomma, il nucleare cosiddetto civile ha una nocività estrema, lo si può vedere appunto da questi casi che sono diventati simbolo, da queste tragedie simbolo. Appunto per Chernobyl c'è la disinformazione, il tentativo di ridurre tutto e di negare è stato evidente, mentre appunto, come dicevi giustamente, il danno è stato enorme e incalcolabile. Appunto, se vogliamo invece raccontare, cercare di fare un po' il punto su Fukushima, su come la situazione attualmente in Giappone, che appunto è sempre stato considerato sul Levante la terra dell'eccellenza tecnologica, e... mentre invece
Direi che è crollato non solo per la violenza della natura, che chiaramente ha superato le previsioni, anche se bisogna dire che il terremoto di grado 9 è stato nell'epicentro, pare che a Fukushima sia stato solo di grado 7, che vuol dire siccome la scala logaritmica molto inferiore. In ogni caso anche Fukushima ha dimostrato come l'industria nucleare cerchi di nascondere i dati, di non fare sapere. Insomma, non sappiamo ancora esattamente che cosa è successo a Fukushima. È stato detto inizialmente che il terremoto non aveva distrutto, non aveva provocato danni, mentre è stato il terribile tsunami che è arrivato. Pare che anche questa tesi non sia del tutto vera. Quello che è avvenuto è un disastro, anche quello senza precedenti, non è paragonabile a Chernobyl, però ricordiamoci che ci sono stati tre reattori danneggiati nel combustibile, quindi parziale fusione del nocciolo in tre reattori. La quantità di combustibile che è coinvolta nella fusione dei noccioli è superiore a quella di Chernobyl. Non c'è stata, pare, l'esplosione delle barriere, delle due barriere di sicurezza, anche se ci sono dei dubbi però che qualche cosa non abbia tenuto, che ci siano delle perdite, perché è stata data la notizia di ritrovamento di plutonio un giorno in tre o quattro punti attorno alle centrali, poi la notizia non è stata confermata. Al di là dei quantitativi, grandi o piccoli che siano, il plutonio è l'elemento più tossico sia chimicamente che radiologicamente che l'uomo abbia prodotto, perché bisogna ricordare che non esiste in natura ed è il materiale artificiale prodotto nei reattori nucleari ed è l'esplosivo ideale per le bombe. Per questo, anche per questo poi la Francia ha puntato tanto sul nucleare. Il reattore numero 3 funzionava a combustibile misto ed sarebbe ora che la comunità internazionale perlomeno prendesse intanto una prima decisione di bloccare l'uso del combustibile misto. Poi c'è stata una cosa completamente nuova che non si era mai prevista, il danneggiamento delle piscine in cui viene immerso il combustibile esaurito per la sua alta attività, l'enorme calore che produce e che, ripeto, dura moltissimo. Lì era combustibile di qualche mese, quindi per fortuna non aveva proprio l'attività massima di quando viene estratto dal reattore, però ancora una radioattività altissima. E le piscine, bisogna ricordarlo, la gente non lo sa, sono costruite fuori dai due contenitori a tenuta, quindi se c'è un danneggiamento alla piscina il danno arriva immediatamente nell'ambiente. C'è un'enorme preoccupazione per la piscina del reattore numero 4, che era spento, un reattore al plutonio anche quello, ma è quindi le sbarre di combustibile esaurito nella piscina sono al plutonio, sono sicuramente rimaste scoperte per molto tempo, adesso non ci dicono nulla, io non ho letto nessuna notizia recente. La notizia grave che ho letto ieri è che il governo giapponese abbia alzato di 20 volte il limite della radioattività a cui possono essere soggetti i bambini, che è un crimine, è una cosa in cui bisogna assolutamente che la comunità internazionale reagisca, perché ha portato da 1 millisievert anno a 20 millisievert anno la dose minima, che è quella per i lavoratori esposti dentro la centrale. Quindi anche in Giappone sta cercando.
L'hai innalzata ai bambini?
Questo come?
E l'hai innalzata ai bambini?
L'hai innalzata ai bambini che avevano la dose più piccola, quindi chiaramente anche per tutta la popolazione c'è questo di discussione sull'allargamento della zona di evacuazione, su cui è stata ampliata a 50 chilometri, però io penso che la radioattività appunto non conosce poi barriere, e oltretutto le ricerche più moderne dimostrano che l'esposizione assunzione continuativa a dosi anche molto piccole di radioattività, come anche i rilasci ordinari delle centrali nucleari, che secondo il nostro luminare veronesi sono a tenuta sicura, non rilasciano nulla, mentre ci sono dei dati che io potrei mostrare chiaramente sulle misure della radioattività, dei radioisotopi nei dintorni delle centrali. Ci sono le ricerche epidemiologiche che ormai dimostrano l'aumento netto dei tumori e leucemie infantili nella popolazione che ha vissuto attorno alle centrali, sono effetti che si trasmettono alle generazioni successive, quindi la cosa
sono dati
è
oggettivi.
Una realtà senza precedenti.
Sono scenari apocalittici proprio.
Come?
Scenari apocalittici questi
dati. Scenari apocalittici, anche perché Fukushima, anche se in questo momento pare che abbia immesso nell'ambiente un decimo circa, almeno per quello che ci hanno detto, della radioattività emessa da Chernobyl, che è sempre comunque un'enorme contaminazione ambientale, Fukushima è tutt'altro che chiusa, è tutt'altro che sotto controllo, non si possono coprire 4 reattori, a parte che si sente parlare anche di danneggiamenti alle piscine di combustibile dei reattori 5 e 6, di cui per ora non si era parlato, non si può ricoprire un'area come quella di cemento, non so come faranno e non sanno neanche loro come fare a chiudere perlomeno, a tappare, come dire, in qualche modo questi reattori danneggiati, quindi andrà avanti per mesi Fukushima e il combustibile danneggiato, come dicevo prima, andrà avanti per secoli o per millenni. Lì si rischia che una zona in uno dei paesi più densamente popolati del mondo risulti inabitabile per decine di migliaia di anni. Qui siamo veramente a uno scenario di nuovamente apocalittico, forse più grave nel complesso di quello che è stato Chernobyl, o comunque adesso è inutile forse anche fare paragoni di gravità per cose talmente impensabili. Ecco, bisogna assolutamente fare in modo che cose di questo tipo siano impossibili da riprodursi. Noi purtroppo abbiamo la Francia vicino a noi, in cui in 34 dei 58 reattori è stato trovato un difetto al sistema di sicurezza dopo 20 o 30 anni di funzionamento, quindi noi siamo soggetti ancora purtroppo a rischi di incidenti di questo tipo.
E ritornando in Italia al presente, nel giorno in cui si ricorda Chernobyl, nel giorno in cui, come ben spiegavi, è ancora fumante e viva la tragedia di Fukushima, ma il conto è ancora aperto, bisognerebbe, se voglia, di fare qualche riflessione, parlare di quella la posizione del governo italiano, di quella che è stata la decisione di moratoria e di quali sono i reali motivi, se voglia, di fare qualche considerazione che esulano dall'alto ambito scientifico.
Ti ringrazio, commento molto, molto volentieri, perché mi sembra ci siano state delle mistificazioni anche da parte degli ambientalisti di questa decisione. Quando si è cantato vittoria il giorno dopo, a me sembra una vittoria di Pirro, cioè che invece cantare vittoria voglia dire avallare la manovra del governo, che sta solo cercando di superare in qualche modo il referendum, ma non ha affatto accantonato i programmi nucleari, perché è una talmente grande, una quarantina di miliardi che dovrebbero girare. Noi sappiamo come in Italia ormai le mafie sono inserite in tutti gli affari più grossi, in tutte le grandi opere. Il governo sta cercando di depotenziare il referendum o eliminandolo, ma anche qui chi dice il referendum non c'è più parla a vanvera, perché deciderà la Corte di Cassazione quando la legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, purtroppo avverrà pare un paio di settimane prima dei referendum, quindi disarmare adesso è completamente suicida, secondo me, è una posizione che veramente mi ha fatto uscire dai gangheri, sembra proprio volersi fare del male. Il governo, il referendum intanto può darsi che ci sia, e io credo che sia anche probabile che la Cassazione mantenga il referendum, rischiamo di arrivare disarmati e di perderlo, comunque sia che non ci sia, sia che il governo riesca a farcelo perdere, poi riprenderà i programmi tali e quali a prima, magari riprenderà in agosto, noi sappiamo che agosto in Italia è il mese ideale per le decisioni scomode, perché la gente al mare non c'è, la reazione viene comunque ritardata, quindi questa è la situazione, è più grave di prima. Con questa legge la situazione è più grave di quanto era prima, perché prima avevamo una certa sicurezza di poter vincere il referendum, adesso è tutto per aria, il governo ha ripreso in mano la situazione e noi stiamo giocando di rimessa e stiamo giocando male, secondo me.
C'è anche da dire però che c'è un gran bel numero di persone che si stanno rimettendo in movimento per ribadire il non nucleare.
Per fortuna.
Ci sono state queste due manifestazioni nel weekend scorso a Caorta.
Certo, certo.
E anche a
Trino. Sono state importanti, sì sì, io conosco i compagni che le hanno organizzate, portanare sono importanti. Io personalmente ho un mese di maggio completamente pieno, girerò come una trotola tutta Italia, le iniziative ci sono, quindi speriamo. Il problema però, oltre ai compagni che si muovono, è che noi dobbiamo arrivare alla gente comune, alla gente che ascolta solo la televisione. C'è ancora gente in Italia che non sa neppure o non ha comunque le idee chiare su questi referendum. Ricordiamoci che c'è anche l'acqua, ricordiamoci che sono referendum sui beni comuni che devono tornare di disponibili per la collettività. Anche l'energia è un bene comune, bisogna togliere dai privati questo bene.
E poi bisogna ricordare anche che negli anni appunto tra i 70 e 80, prima di arrivare al referendum che ha poi sancito lo stop al nucleare in Italia, che appunto purtroppo è stato uno stop solo provvisorio, ci sono state delle mobilitazioni, c'è stata una storia appunto di lotta, di movimento contro il nucleare che si è sviluppata negli anni e che quindi va riscoperta anche come monito per il presente, appunto, come
certo, basterebbe ricordare alla gente comune, molti non lo sanno, che noi continuiamo a pagare nella bolletta dell'energia elettrica e centinaia di milioni all'anno per la chiusura del nucleare passato, e cioè con le scorie che sono a Trino, che sono in tante parti d'Italia, che sono custodite malamente, che sono pericolose, quindi pagheremo decine di miliardi nel corso della chiusura di tutto questo. Se già abbiamo pagato una decina di miliardi fino adesso, lo smantellamento delle quattro centrali che avevano funzionato è appena agli inizi, non abbiamo ancora il deposito nazionale di scorie radioattive, quindi nel futuro continueremo a pagare per quei pochi anni e quel pugno di kilowattore di elettricità che abbiamo ricavato da quelle centrali prima del referendum dell'87.
Benissimo, Angelo, grazie per averci aiutato a appunto, ricordare questa giornata di Chernobyl, appunto continuare a parlarne nel presente. È arrivata solo ancora una domanda via messaggio che aprirebbe una discussione molto ampia, abbiamo tempi molto ristretti, però visto che abbiamo parlato di Veronesi e della sua autorevolezza, arriva un messaggio che dice: come mai gli scienziati non nucleari sono pochi? È un discorso
rispondo telegraficamente, perché gli scienziati purtroppo hanno una fiducia cieca nella scienza, mentre la scienza è molto pericolosa. Io in tutti questi anni ho sempre detto che la scienza è troppo importante per lasciarla in mano agli scienziati, deve essere la gente comune che deve capire e gestire le scelte scientifiche, e le affermazioni di Veronesi ce lo confermano.